E in fondo, o all'inizio della Chiesa, sono ancora a disposizione delle riviste di aggiornamenti sociali. Ecco, Padre Carlo mi ha detto che sono a disposizione, eventualmente altre ancora potrebbero essere messe lì, altre copie. E un preavviso, questa è la penultima volta che ci troviamo per le letture bibliche, con lunedì prossimo poniamo termine a questi incontri di quest'anno, per poi riprendere in autunno, diremo. Bene, invece di un salmo questa sera prendiamo un cantico che è da Luca, è il cantico di Zaccaria. Luca al capitolo primo, dal versetto 68. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore,
in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo cantico perché dice della visita del Signore al suo popolo. È una visita che è come la luce nella tenebra, la vita nella morte. Ecco, il Signore viene e visita, si accompagna a noi e porta su di sé, sulle sue spalle, nella sua esistenza, porta l'onere della sua visita, l'onere della sua compagnia con noi.
La volta scorsa, invece di Luca, abbiamo visto qualcosa sull'origine della vita, e il brano di questa sera di Luca sarà sul fine della vita, anzi sulla vera origine, perché diceva uno che è per nascere che si è nati, e la prima nascita dell'uomo mediamente avviene dopo 9 mesi di gestazione, più o meno uguale per tutti se va bene. La seconda nascita avviene entro l'arco dei 90 anni ed è libera, fatta da ciascuno di noi. Ed è la seconda nascita, quella definitiva, e la gestazione dura tutta la vita. E questa sera vediamo appunto questa seconda nascita, che sarebbe la morte, e la prospettiva che pone Gesù davanti alla morte, che è esattamente una prospettiva di vita, perché la morte è il nemico fondamentale dell'uomo, così come ora lo viviamo. Per sé sarebbe un evento naturale, si viene da Dio e si torna a Dio. Dopo il peccato invece la morte è avvelenata, perché non sappiamo più di venire da Dio e di tornare a Dio. Allora sappiamo solo di venire dal nulla e tornare al nulla. E allora viviamo abbastanza nell'angoscia, questo pezzetto fuori dal nulla, sapendo che ritorniamo al nulla. E il gesto di resurrezione che Gesù farà è semplicemente un segno per dire: guarda che la morte non ha un valore definitivo, è semplicemente un passaggio, tant'è vero che la posso rendere anche reversibile, invece c'è un'altra vita. Ora entriamo nel testo. Se la volta scorsa, due volte fa ormai, abbiamo visto che cos'è la fede nel centurione, è la fede che opera i miracoli, la nostra fede in assenza di Gesù, la fede nella parola, ora questa sera vediamo il risultato ultimo della fede, ciò per cui è data la fede. La fede è la vittoria sulla morte. La fede è sostanzialmente il passare dalla morte alla vita eterna già ora. E la resurrezione che leggeremo è un segno transitorio di questo miracolo.
Una piccola nota, stavo pensando che classicamente si diceva del giorno in cui noi finiamo di esistere, di camminare qui sulla terra, si diceva che era il dies natalis, era il giorno della nascita. Il brano di questa sera, capitolo 7, 11, 17. E avvenne in seguito, andò verso una città chiamata Nain, e andavano con lui i suoi discepoli e molta folla. Ora, quando si avvicinò alla porta della città, ecco che era accompagnato un morto, figlio unigenito di sua madre, ed essa era vedova. E una folla considerevole della città era con lei. E vistala, il Signore si commosse su di lei e le disse: non piangere. E avanzato toccò la bara. Ora i portatori si arrestarono. E disse: giovanetto, a te dico, destati. E il morto sedette sopra e cominciò a parlare, e lo diede a sua madre. Ora timore prese tutti e glorificavano Dio, dicendo: un profeta grande fu destato tra noi, e Dio visitò il suo popolo. E questa parola su di lui uscì nell'intera Giudea e in tutta la regione.
E questo brano molto toccante lo troviamo solo in Luca, insieme a un altro racconto di resurrezione. E normalmente i miracoli nel Vangelo sono sempre fatti perché c'è la fede di qualcuno e c'è la preghiera. E allora è la nostra preghiera e la nostra fede che ci mette in comunione con la potenza del Signore e che opera il miracolo. Quindi parte in qualche misura da noi il miracolo. C'è invece un miracolo che non può partire da noi e dalla nostra fede, quello del morto, non può né pregare né credere. Quel pezzo di carne che è lì morto né crede né prega. Quindi è tutta iniziativa del Signore quello che avviene, ed è il fondamento stesso della nostra fede ciò che avviene qui. E dicevo, avviene il miracolo, che questo qui risorge, ecco, noi siamo meravigliati di questo miracolo, però, l'ho detto più volte e lo ripeto, risorgere dai morti non è un grande miracolo, perché poi bisogna morire una seconda volta, ce n'è già davanti una. Perché Gesù lo fa? per dire, guarda, anche la morte fisica del corpo non è la parola ultima, perché la parola ultima è la risurrezione dei corpi, perché l'uomo è corpo e ha l'anima. Quindi quello che Gesù fa, questo miracolo, è solo un segno di qualcos'altro, che è la risurrezione sua, è la risurrezione escatologica nostra, ed è soprattutto quella vita nuova, la vita eterna, che viviamo già ora, una volta che siamo liberi dalla paura della morte. Perché noi, mediante la paura della morte, governiamo tutta la nostra vita sulla paura, ci chiudiamo nell'egoismo, e quindi viviamo la morte come divisione e separazione già in questa vita, e ci ammazziamo e facciamo fuori gli altri per la paura della morte. Se invece vinciamo la paura della morte e sappiamo che veniamo da Dio e torniamo a Dio, allora possiamo vivere benissimo questo tragitto che c'è in mezzo come cammino verso l'amore che viviamo già ora nei confronti del Padre, nei confronti dei fratelli. E questa è già vita eterna, ciò che viviamo ora. La vita attuale è una gestazione, però lasciate la nostra libertà. Alla nostra capacità di amare, di essere liberi dall'egoismo, e allora siamo già persone nuove che sono passate dalla morte alla vita. E poi la stessa morte sarà l'incontro definitivo col Signore in attesa della risurrezione finale. E qui siamo al centro della fede cristiana, la risurrezione dei corpi, e al centro del desiderio più profondo dell'uomo, che è appunto il non morire, o che almeno la morte non sia la parola ultima. E vediamo un pochino come questo testo si articola. E dicevo, questo testo non suppone né la fede né la preghiera. È un gesto gratuito del Signore che sta a fondamento di ogni fede e di ogni possibilità di preghiera certamente esaudita. E poi ribadisco, ciò che è importante e che ci sia il segno, perché se non è risorto, allora è una barzelletta parlare di resurrezione. Invece realmente è risorto. Ma il fatto che sia risorto e che poi muore ancora, non è poi granché. L'essere risorto è segno della vita nuova che siamo chiamati a vivere, come il Cristo risorto, già ora.
E avvenne in seguito, andò verso una città chiamata Nain e andavano con lui i suoi discepoli e molta folla. Ora, quando si avvicinò alla porta della città, ecco che era accompagnato un morto, figlio unigenito di sua madre, ed essa era vedova, e una folla considerevole della città era con lei.
Con la scena precedente si svolgeva vicino a Cafarnao, e qui siamo a Nain, vicino a Sunen, dove Eliseo risuscitò il figlio di una vedova, che sta a 10 chilometri a sud-est di Nazareth, circa una giornata di cammino da Cafarnao. Quindi Gesù si mette in cammino verso questa città di Nain, non sappiamo perché. Lo sappiamo dopo perché. Decide questo cammino. Nain vuol dire delizie. Questa città è veramente deliziosa e lui ci va col corteo dei suoi discepoli e molta folla. Col corteo dei discepoli e della folla che ha assistito alla fede del centurione e che probabilmente ha saputo della guarigione del servo del centurione, che ha già assistito a vari gesti di Gesù, e ora questo corteo si incammina verso la città.
Ma mi piace sottolineare il fatto che Gesù ci va. Non è che Gesù vagabondasse per le strade della Palestina. È pellegrino, differente il pellegrino rispetto al vagabondo. Il pellegrino sa dove deve andare. Direi è proprio l'intento di Gesù, è la misericordia che lo muove verso la miseria. Ecco, il sommo della vita verso questa situazione che è di morte.
Ecco, mentre arriva alle porte della città, c'è un corteo che arriva dalla campagna, uno che esce dalla città. Quello che esce dalla città è un corteo di morte, dove possiamo supporre che è presente tutta la cittadina, il paese, che accompagna uno che poi resterà definitivamente fuori dalla città nel sepolcro. E quelli che l'accompagnano aspettano il loro turno, a uno usciranno tutti portati dagli altri. Quindi la città è quel luogo dove gli uomini vivono e dove alla fine ognuno, uno alla volta, a meno che si facciano stragi o epidemie o bombardamenti, uno alla volta è vomitato fuori, esce dalla porta e resta fuori definitivamente. La città cosa fa? È fatta di mortali, come anche la campagna, ma nella città è più visibile perché c'è quella porta dalla quale escono e poi vedi che non rientrano più. E tutti l'accompagnano piangendo, in fondo nella morte dell'altro proiettano la propria. Quindi è il destino comune, quindi è il corteo dove c'è il primo dei morti di quel giorno e tutti gli altri seguiranno secondo il loro turno. Tra l'altro è morto uno giovane, quindi una grossa maledizione il morire il figlio vivente i genitori, per di più è figlio unico di una madre vedova. E anche queste parole sono simboliche, perché tra l'altro la morte del figlio unico c'entra qualcosa col Vangelo. Gesù stesso sarà il figlio unico che muore e risorge. Quindi c'è come una sovrimpressione tra questo giovinetto e Gesù. E questo è figlio unico di sua madre, ed essa era vedova. Non ha più il marito, non è più lo sposo, non ha più possibilità di vita, non ha più possibilità di appoggio, è sola, vive la morte totale. Peggio che se fosse morta lei sarebbe contenta, invece è morto il figlio. E nel figlio uno vede tutto il futuro, perché in fondo se muore uno di 10 anni, dico c'ho tempo ancora. Se muore uno di 20 anni, dico ho già passato da tanto tempo il limite. E anche uno che è giovane dice, è così vicino. E quindi proprio è l'esempio tipico, è l'emblema della nostra vita, che è l'essere per la morte, in fondo. Per di più la vedova è una che non ha lo sposo e potrebbe essere l'immagine di tutta l'umanità, perché la donna rappresenta sempre tutta l'umanità, anche l'uomo, che da sempre è vedova, da quando ha lasciato il suo sposo nel giardino la sera, che era venuto a passeggiare insieme, e rispose, mi sono nascosta perché ho avuto paura. E da quando ci siamo nascosti dallo sposo, tutto ciò che si genera è per la morte. Quindi in questo corteo noi vediamo il corteo di tutta l'umanità che presto o tardi finisce lì. Perché? Perché la nostra madre è vedova e senza sposo, colui che dà la vita, che poi è Dio, e tutti finiamo lì. E i due cortei si incrociano sulla porta, uno che entra, l'altro che esce.
E vistala, il Signore si commosse su di lei e le disse, non piangere.
E notate le azioni che fa Gesù in questa scena. La prima è che va verso questa città. Alla fine si dirà che ci ha visitato, ci visita venendo lui. Poi si avvicina alla porta, quindi la prima cosa che il Signore ha sono i piedi per venirci incontro. Normalmente siamo noi ad andare incontro a lui, no? Anche i malati vanno incontro. Qui è lui che ci viene incontro, perché un morto non può andare incontro a nessuno. È lui che ci viene incontro nella nostra morte. Poi vede, Signore, occhi, piedi innanzitutto e poi occhi. E poi si commosse. è cuore e viscere. E in questo testo Gesù è chiamato dal redattore per la prima volta il Signore. Signore vuol dire Yahweh, è il nome. Gesù è il Signore proprio perché vede e ha compassione. Quindi ciò che ha guidato tutto il suo cammino, i suoi piedi, il suo occhio, è esattamente il suo cuore, la sua compassione verso l'uomo, verso ogni uomo che da quando nasce vive in una condizione mortale. Si commosse sulla donna, cioè sui vivi, non sui morti per sé. Perché il morto già sta bene, anche se noi non lo sappiamo, ma siamo noi che viviamo la morte, non il morto. Il morto vive con Dio. Noi invece viviamo la morte in modo tragico dopo il peccato. Allora si commuove perché il vero male non è il morto, è il vivo che vive la morte. E le disse, quindi il Signore è piedi e occhio e cuore e bocca. Il contrario degli idoli che hanno piedi e non camminano, hanno mani e non toccano, toccherà anche, hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano, e questo c'è anche il cuore che si commuove, non solo tutto a posto. E dice non piangere. E se voi notate, tutti i comandi di Gesù nel Vangelo sono tutti stupidi.
Con rispetto, dice Gesù, ma certamente sembrano insignificanti o contraddittori, cioè dice qualcosa che non è possibile di per sé.
Dice al paralitico di camminare, al morto di alzarsi, alla madre di non piangere, a chi ha la mano rattrappita stendila, dico ma come? E questo è il problema? No, lo dice perché sa quel che dice. Ricordate il brano di due volte fa e del centurione che dice non venire da me, basta la tua parola, perché la tua parola, anch'io ho dei dipendenti sotto di me, di cui uno va, lui va, vieni e viene, fai questo e lo fa, così di una parola e io sarò salvo, perché tu hai il potere della parola, la parola che crea e ricrea l'uomo. Quindi questa parola non piangere, come la successiva, è una parola che davvero asciuga il pianto immediatamente dopo. E tra l'altro non è un non piangere a buon mercato. Vediamo che anche il Signore piangerà in Luca, su Gerusalemme, la città che sarà tutta morta e sterminata perché non ha riconosciuto la visita del suo Signore. Perché non accogliere la visita della vita vuol dire morire, e lui piange sulla nostra morte. Anche lui suderà sangue davanti alla morte e piangerà davanti all'amico Lazzaro, morto nel Vangelo di Giovanni. Quindi conosce cos'è il pianto. Per questo può dire non piangere. Perché il suo pianto asciuga le nostre lacrime. Perché lui ha condiviso in tutto la nostra sorte, lui che è la vita è entrato nella nostra morte, in modo che noi abbiamo la vita. Quindi dice a ragion veduta non piangere. E anche nell'episodio successivo di resurrezione che abbiamo al capitolo ottavo, la figlia di Gairo, anche lì manda via tutti quelli che piangono e dice non piangete, dorme, non è morta la fanciulla. Perché non è il morto che è morto, lui dorme in attesa del risveglio, e quindi riposa e sta bene, riposa in Dio, ha raggiunto il fine della vita. Siamo noi i morti viventi che viviamo la morte e l'angoscia. Perché non abbiamo capito appunto qual è il senso della vita. Non piangere.
Sì, qual è il Signore della vita e della gioia? È come se davvero non sopportasse la sofferenza. La prova la porta su di sé, ma non sopporta la sofferenza che vede nella persona. A causa di queste, qui va detto allora che tre sono i verbi di questo versetto tredicesimo. Gesù vede, il Signore vede e dice, ma a causa della commozione, è un verbo tipico di Luca, questo della commozione, Guardavo adesso, ricorre anche nel cantico che abbiamo pregato all'inizio, nel Benedetto, il Dio di Israele, là dove dice della bontà misericordiosa del nostro Dio. Ecco, anche nella nota della Bibbia di Gerusalemme si dice letteralmente sono le viscere di misericordia, più che il cuore. Visceralmente, ecco, il Signore, amante della vita e della gioia, non regge il pianto, la sofferenza.
Vorrei ancora spendere una parola sulla commozione, che in ebraico, in greco è splanghizeis, cioè quel muoversi delle viscere materne di Dio, che è uno degli attributi fondamentali, e anzi viene esso l'attributo fondamentale di Dio, che è compassione. Gli si muovono le viscere quando vede il nostro male, lo sente lui in profondità. Lì da dove noi veniamo, lui sente tutto il male. Veniamo dal suo amore, lì sente tutto il nostro male. E la compassione è la qualità più alta di Dio. E ogni azione del Signore scaturisce dalla compassione. E la compassione è quell'azione che viene quando c'è più nulla da fare. Cioè, prima facciamo tutto ciò che è possibile. Quando è possibile far nulla, cosa facciamo? Abbiamo compassione. Cominciamo a soffrire il male dell'altro. Ed è questa compassione il principio di tutta l'azione di Dio, che sente il nostro male, perché abbiamo fatto il male, ci facciamo del male, lo sente, la sua azione viene da questa compassione. Difatti la sua grande azione quale sarà? La sua passione sulla croce? Dove entrerà nel nostro male, lo porterà tutto su di sé e ci darà il suo bene e ci guarirà da quel male radicale che ci allontanava da lui e ci fa vivere la morte in modo diabolico, come separazione dalla vita. Cioè ci mostrerà che veniamo dall'amore e torniamo all'amore, proprio con la sua croce, che sarà la sua azione principale, che sarà la sua compassione estrema. Quindi la compassione è l'azione estrema. E porto un esempio perché sembra che sia una cosa solo da Dio e invece è anche degli uomini. Avevo presente una suora che era in Mozambico durante la guerriglia, l'ho conosciuta, e dirigeva un ospedale, per modo di dire. Per chi li ha visti sa cosa sono, delle capanne di fango con la tettoia, dove stava lì e curava e cuciva quelli squartati dalla guerra, i feriti, e aiutava a nascere, eccetera, queste cose. Siccome però durante la guerriglia era diventato capo dell'ospedale un militare di 19 anni, straniero, allora la sora, non sapendo più che fare, ha detto che andava via perché c'era più nulla da fare lì. Allora gli anziani del villaggio si sono riuniti e hanno detto: ascolta, tu dici che vai via, ma la mamma non va mica via quando il figlio sta per morire. Anche se puoi far nulla, si resta lì. È lì che si rivela l'amore, ha capito la lezione. Il semplice star lì vale più di qualunque azione, rivela ciò che sei. E l'altro non si sente solo, è la vera azione questa, che vince la solitudine, anche la soglia ultima della solitudine, che è la morte. Quindi la compassione è la cosa più divina, è più efficace, stabilisce comunione anche nella solitudine assoluta della morte, che non è più abbandono, ma sentire l'altro. E anche ogni nostra azione che non nasce dalla compassione è un'azione solo di potere e di dominio sull'altro, anche se sembra fatta per amore. Quindi la sorgente vera dell'agire che vince il male è la morte, la compassione. Ed è quella qualità della quale gli uomini si difendono sempre, guai all'uomo maschio che ha compassione. Le donne di meno perché poverette, sai. Sono costrette ad averla dalla natura, c'hanno le viscere, quindi la sentono, la compassione. E invece la qualità più divina. Sembra inefficace e invece ciò che non viene da lì serve a nulla, fa solo male. E anche se non ci fosse solo che quello, c'è il sommo bene. Era per dire appunto com'è importante questa parola che noi trascuriamo, perché oggi l'importante è senza compassione, avanti, segui la tua strada e calpesta tutto e tutti, appunto, sapendo che poi finirai male. E invece la compassione è il principio della vita. Si commosse e disse: non piangere.
E avanzato toccò la bara. Ora i portatori si arrestarono. E disse: giovanetto, a te dico, destati.
Allora vediamo che Gesù, il Signore, a piedi che camminano, va verso la città, si avvicina alla porta, ha occhi che vedono, vede la madre, la prima cosa che vede è la madre. Ha viscere che sentono, si commosse. A bocca che parla, non piangere, ha di nuovo ancora piedi, va avanti, anche davanti alla morte alla bara, si va avanti, e a mani che toccano, toccò la bara. Siccome la compassione è essere toccati dentro, dal male altrui, ecco che toccato dentro anche i piedi si fanno avanti, si fanno prossimi a toccare la bara, e anche la mano lo tocca. Con questa bara di legno che è l'ultima abitazione prima di tornare al grembo della madre terra, lo toccò, toccò la bara, toccò il legno e si arrestarono i portatori. Quelli che portano verso la tomba si arrestano quando lui tocca la bara, che è un'immagine, quando lui toccherà la morte, toccherà il legno della croce, si arresterà la morte su di lui. Perché ormai ogni nostra morte sarà compagnia di Lui che è il Signore della vita. E di nuovo è bocca che parla e dice: giovinetto, a te dico, destati. Il secondo comando, alla mamma non piangere, che c'è il figlio morto. E al morto gli parla, parlare al morto... E gli ordina, destati, è la parola stessa che si usa per Gesù, risorgere, destarsi vuol dire egeiro, svegliarsi dalla morte. Ecco, è la parola creatrice di Dio che vuol farci capire che la morte non è la parola definitiva della creazione, ma la parola definitiva è quella che ha il principio che ha suscitato la vita, e che nella stessa morte suscita la vita. Per farci capire un'altra cosa, che la nostra morte non è morte. La morte c'ha un pungiglione, c'ha un veleno, a causa del nostro peccato, che noi abbiamo centrato la vita su di noi. E allora, dove io finisco, tutto è finito. Ma io non sono tutto, ho un principio, è colui che mi ama, ho un fine, è colui che mi ama. Allora, il mio limite è esattamente comunione col mio principio, che è il mio fine. Quindi non sono finito, il mio principio, il mio fine è l'amore e la vita, è la compassione estrema di Dio, e questa è la mia stessa vita. Quindi questa resurrezione è descritta molto in dettaglio con tutti i sentimenti e le azioni di Gesù per farci capire una cosa fondamentale, che la morte non è più la parola che ci domina, la paura. E anche la stessa morte, non è più morte. È comunione col Signore della vita. Altrimenti siamo sinceri, se siamo destinati a morire, a scomparire, prima di tutto è sadico quel padre che ci ha messo al mondo, per di più con la coscienza della morte, capisci? Che almeno non lo sapessimo. Poi ci rende impossibile vivere serenamente e quando stiamo male esportiamo il male agli altri, ci facciamo male gli uni agli altri proprio per questo male che abbiamo dentro. Ed è da questo male che ci vuole liberare, che è proprio il peccato, che abbiamo centrato la vita su di noi. Invece la nostra vita è relazione, col nostro principio, col nostro fine e con gli altri che con noi camminano. Ed è importante che la parola del Signore che ha creato il mondo mostra che anche la morte è niente, far risorgere un morto. Il problema è far risorgere i vivi, che è difficile. I morti ambulanti, qui è piena la città. Che l'altro è già arrivato a casa. Gli altri invece sono tutti morti, proiettati in quello lì. E siamo noi quegli altri. Quindi destati, svegliati. E dirà Giovanni, commentando indirettamente questo, e noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. E chi vive e crede in me, anche se muore, vivrà e non morirà in eterno.
Sì, credo proprio che nella Genesi si dice che Dio dice e le cose esistono. Ecco, qui è il Signore, notiamo ancora, solamente qui si dice il Signore da parte di Luca. Il Signore Gesù parla e sveglia questo che è morto alla relazione. Esiste perché entra nella relazione, ascolta e poi parlerà lui stesso. È come una creazione nuova, una creazione che appunto potrebbe essere riferita alla citazione che faceva poco fa Silvano, la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, capitolo 3, versetto 14. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, perché si tesse questa relazione. Ecco, la relazione prima che si esprime qui è la parola di Gesù recepita e poi comunicata. Il morto sedette sopra e cominciò a parlare e lo diede a sua madre.
Il morto prima giaceva, ora siede. Siede sopra la bara, sopra la morte, vincitore della morte. E la prima cosa che fa, comincia a parlare. Ecco, perché il non parlare, il non comunicare, in realtà il silenzio è tombale, è la morte il silenzio. Se tu non parli sono come uno che scende nella tomba, dice il salmista. La vera morte è la non comunicazione, la non comunione. Già si vive la morte per questo, perché non si comunica, perché si è soli. Addirittura è più facile suicidarsi che vivere una vita così nella solitudine, per dar l'idea. Quindi è la vera morte la solitudine. La prima cosa che fa è parlare, comunicare. E l'uomo è uguale a Dio per via della parola. La parola che stabilisce comunione, comunicazione, che crea la parola, crea la relazione, crea la vita nuova. Ed è bello, il morto comincia a parlare e lo diede a sua madre. La madre che aveva generato uno, e già lo sapeva anche prima perché morisse tutto sommato, ma sperava di morire prima lei, ora alla madre è consegnato un vivente, non più un morto. Quindi vale la pena anche di generare, perché non siamo consegnati alla morte, alla madre terra, ma c'è quella parola che ci riconsegna vivi alla madre. Praticamente questo miracolo è fatto per farci riprendere quella normalità di vita, pur sapendo che dobbiamo morire, come questo giovinetto. Tuttavia, siccome lui è risorto, questo è segno di ciò che può capitare, deve capitare a ciascuno di noi. Che cioè sappiamo che la morte non è la cosa definitiva, sappiamo che è la comunione col Signore della vita, veniamo da Lui, torniamo a Lui, allora possiamo già in questa vita essere riconsegnati alla madre, alle nostre relazioni, parlare, dialogare, comunicare, vivere, volerci bene, perché questa vita è sensata, non finisce nel nulla. Altrimenti se è insensata e vive nel nulla, vive già la morte, allora è già morta. Per cui in realtà, e questo mi preme dirlo, la vera morte non è mai quella del morto, è dei vivi. E come noi viviamo la morte, la vera morte. L'altro ha incontrato il Signore. Abbia o non abbia avuto fede, anche questo non aveva fede, cioè non poteva aver fede né pregare, l'ha incontrata, perché gli venne incontro lui. Il Signore è sceso negli inferi per incontrare tutti. È andato nell'inferno per incontrare anche tutti quelli che non avevano creduti ai tempi di Noè, dell'impietà, dice la seconda lettera di Pietro.
Gli ultimi due versetti portano l'attenzione sullo sfondo della folla, una folla considerevole della città. Ora timore prese tutti e glorificavano Dio dicendo: un profeta grande fu destato tra noi e Dio visitò il suo popolo. E questa parola su di lui uscì nell'intera Giudea e in tutta la regione.
Ecco, davanti a questa scena tutti sono presi da timore, ecco, è il timore non inteso come paura, ma come sorpresa di qualcosa di veramente grande, e difatti questo timore sfocia nella glorificazione di Dio, del Signore della vita, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, e esclamano: un profeta grande. Grande profeta pari a Mosè, promesso per i tempi ultimi, quando il Signore visiterà in persona il suo popolo. Ecco, questo profeta grande già è risorto in mezzo a noi. E Dio visitò il suo popolo. Come ci visita Dio ancora oggi? Ci visita con Gesù, che ha piedi che camminano verso di noi, che ha occhi per vedere il nostro male, che ha cuore, viscere di compassione verso di noi, che ha bocca per consolarci, che ha mano per toccare la nostra morte e che è parola potente per risvegliarci. Così ancora il Signore ci visita oggi, attraverso questo racconto. Perché quel che si dice di uno lo si racconta agli altri, perché è per tutti e succede a tutti.
Mi piace riprendere qui ancora quello che abbiamo pregato all'inizio, in apertura, e proprio in forza della bontà misericordiosa, meglio tradotta come viscere di misericordia, che viene a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
E nel finale si dice che questa parola, il racconto di questo fatto, il racconto di questo fatto è il fatto stesso raccontato, uscì nell'intera Giudea, in tutta la regione, e ora è anche qui da noi che si racconta questo fatto, perché accada ancora con questa parola che ha il potere di destare dalla morte, che accada a noi di destarci dalla morte, da come noi viviamo la vita morta.
Sì, allora qualche testo, oltre al cantico che abbiamo pregato, a cui alludevo poco fa, che è Luca, capitolo primo, 68-79, c'è anche un salmo, il salmo 30, salmo 29, dove si dice che muta il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Questo è quanto fa il Signore. Poi semplicemente citiamo dal primo libro dei Re, capitolo 17, 17-24, secondo libro dei Re, capitolo 4, 32-37, fatti di risurrezione riportati nel primo testamento, ma anche nel nuovo testamento, secondo testamento, in Luca sempre, e lo vedremo più in là, capitolo 8, 40-56, poco fa lo ne alludeva Silvano, la figlia di Gairo, poi negli Atti anche, nel libro degli Atti, secondo libro di Luca, capitolo 9, 36-42, capitolo 20, 7-12. Ecco, altri gesti di risurrezione per indicare la vita che il Signore ci dà, una vita al di là di quella che è questa, cioè nel profondo di questa. L'avviso allora, preavviso, che questa è la penultima volta, ci vedremo ancora lunedì prossimo. Ci fermiamo qui.
E c'è fra compassione e misericordia? Ce n'è una?
E non c'è grande differenza, anche se si usano in greco due termini diversi, e anche in ebraico, uno chesed e l'altro rachamim. E uno si traduce anche con viscere in modo più generico, e le viscere tutto l'interno dell'uomo che si commuove, e l'altro si traduce più propriamente con utero, oiktirmon, rachamin, che è tipica della commozione materna. Ecco, ma sono molto vicine, ecco. Si usa in genere viscere perché così è abbracciato anche l'uomo maschio, ma quando si parla di Dio Padre, Luca 6,36, dice diventate uterini come uterino il Padre vostro che è nei cieli. Si potrebbe tradurre così. E indica quell'accoglienza che fa vivere in fondo, che dà la vita. Perché noi viviamo solo nella misura in cui siamo accolti come siamo. È quell'esperienza originaria che tutti abbiamo prima di nascere almeno. Bene o male, almeno fisica, se siamo nati.
Volevo capire meglio, se veniamo da Dio e torniamo a Dio, che senso ha questo intervallo su questa terra? Cioè stare qua? Perché?
Ecco, che senso ha i 9 mesi di gestazione? Non basta subito l'ovulo e c'è il referendum, l'abbiamo sentito la volta scorsa. Allora, non basta già battezzare l'ovulo e ammazzarlo che vada subito in paradiso? Si semplificherebbe tutto, no? Sembra che non sia il caso. Perché vivere è bello e Dio è il Dio della vita. Ce l'ha su solo con la morte. E la morte c'è ed è il modo nel quale noi viviamo la nostra esistenza, come condannati a morte, e quindi produciamo morte, ma morte intesa proprio come odio, egoismo, violenza.
Sto pensando che forse anche Dio si è domandato che senso ha la vita qui sulla terra, e non sapendo di dare una risposta ha provato a venire, è vissuto sulla terra
e... ed è morto anche lui,
però
se no ci aveva pensato su, è meglio crearli già morti così sono sicuro che tornano a casa senza soffrire, e invece ha pensato di crearli vivi perché corrono l'avventura della vita. Dio è convinto che è bella e l'ha detto espressamente, anzi l'uomo molto bello.
Sì, a me sentendo così questo brano mi è venuto in mente che sono giocati parecchi sentimenti, no? C'è la paura, la compassione. Però ai sentimenti, mi accorgo, non si riesce a comandare, cioè più dicono non devo avere paura, più la paura rimane, non è che la riesco a vincere. Forse l'unico modo è riconoscerla, perché allora ci permette di superarla, perché i sentimenti sono qualcosa che vengono dal profondo, quindi non posso comandarmi di rigettarla. Così anche nei confronti della morte, ma cosa? Cioè, io ho paura.
Sì. Non si possono comandare, ma si modificano costantemente secondo le impressioni che riceviamo. Per cui il racconto stesso modifica i sentimenti. Cioè, se mi raccontano, mi sta raccontando la storia di quello che ha avuto un incidente, che a 100 all'ora ha sbattuto, e mi racconta così, comincio a preoccuparmi e aver paura per lui. poi continua il racconto e dice: ma sei fatto proprio niente, il mio sentimento è cambiato concretamente attraverso la parola che mi ha annunciato. Ecco, e il Vangelo è l'annuncio della verità che c'è al di là delle nostre paure e delle nostre menzogne, che risponde alla nostra verità più profonda, che sta ancora più sotto delle paure, perché sotto le paure c'è un desiderio, sotto la paura di morire c'è il desiderio di vivere, per questo paura di morire, ma originario è il desiderio. Noi realizziamo le paure perché diamo fiducia alle paure, perché alla parola alla quale dai fiducia tu la realizzi. Dai fiducia alle paure, bene, le realizzi. Tu pensi che quella persona ti detesti, la guarderai così male che la detesti tu e ti detesterà anche lei. Tu pensi che quella persona non ti detesta, tutto sommato simpatica, cominci a trovarla simpatica e anche lei ti trova simpatico. Come mai? Cioè noi viviamo secondo l'interpretazione che diamo della realtà. E siccome vorremmo un'interpretazione buona, bella, perché siamo fatti per il bello, abbiamo paura che sia brutta, e allora sta a noi dar fiducia o alla paura o al desiderio. Se dai fiducia alla paura, basta, non è più finita. Se dai fiducia al desiderio, ti scontrerai qualche volta con le paure altrui, ma in fondo, vabbè. E il racconto del Vangelo, se notate, è sempre un racconto che passa dalla paralisi al cammino, dalla cecità alla vista, dal silenzio alla parola, dalla sordità all'ascolto, dalla morte alla vita. Perché? Per farci fare attraverso il racconto l'identificazione con la morte, la troviamo bene tutti, no? Ecco, per dirti, guarda che c'è una trasformazione che è più vera. Il tuo desiderio che hai dentro, questa è la buona notizia, è la tua vera verità profonda. Dai fiducia a questa parola che pure avverti, ti accorgerai che la tua vita risorge. Ed è molto bello, nella lettera agli Ebrei, al capitolo secondo, il versetto 14, si dice che i figli hanno in comune la carne e il sangue. Per questo anche Gesù, il Figlio, ne è divenuto partecipe della nostra carne e del nostro sangue, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù della morte per tutta la vita. Sembra un gioco di parole, ma tornateci su. La parabola della sua vita, che affronta la morte, è solidale nell'amore, con un amore più forte della morte, ci libera dal diavolo, dall'interpretazione negativa della morte come separazione dalla vita e non come comunione d'amore con Dio.
Dunque, ho pensato a Gesù che va incontro, cioè se non incontrava questa persona morta non si commuoveva. Ecco, allora chissà perché, dirò una banalità, ma ho pensato a quell'uomo che a Hiroshima ha sganciato la bomba e lui non aveva nessun contatto e non gli ha fatto né caldo né freddo uccidere 45.000 persone, anzi la parola d'ordine era il bambino è nato, la parola, il bambino è nato, per comunicarlo, cioè questa lontananza che gli uomini hanno acquisito, poi adesso le bombe sono anche intelligenti, ecco, generano questo disastro, cioè che non incontriamo niente di cui commuoverci.
Ecco, a me fa commozione guardare la gente in faccia in metropolitana. Sembrano le mummie in corteo che fanno, che percorrono i labirinti delle viscere della terra. Si spera per venire alla luce con un sorriso, ma se ne vede pochi. Cioè, a me fa. Gesù difatti non si commuove per il morto, per la mamma. fa vivere il figlio, ma per via della mamma, perché il figlio stava già bene, perché poi morirà ancora. Ti avrà chiesto scusa se ti faccio risorgere. Te lo dico adesso, dai, svegliati. Lo stesso. E piange perché piangono le sorelle, esatto. È chiaro, lo dice il testo. Vedendo piangere, eccetera, Gesù pianse. Mica per Lazzaro è morto. Chiaro.
Il discorso che lei ha fatto su desiderio e paura, e quindi proiezione del desiderio e della paura e costruzione della realtà a seconda di questa proiezione, sembra un discorso molto più filosofico che non di ordine religioso. O meglio, la mia domanda è questa: e il male cos'è, dov'è?
Sì. Ecco, il male esattamente stando alla Bibbia, quindi faccio un discorso strettamente religioso che poi è antropologico, non è. E il male viene proprio dalla sfiducia nel desiderio. È stato credere a una parola di paura. Genesi 3 rappresenta il male proprio come la sfiducia nel Padre. Guarda che colui che ti ha dato la vita ti detesta, è antagonista della tua vita, della tua felicità. E ti ha proibito delle cose perché tu non diventi come lui. Il desiderio dell'uomo è diventare come Dio. Ecco, è giusto questo. Dio l'ha fatto su immagine e somiglianza. La paura, stai attento, non diventi come lui. Lui ti vuol fregare. Ti dà dei divieti, delle norme, in modo che tu trasgredisci, vedrai che va bene. E poi quando le trasgredite si è accorto che invece era menzognera la parola di paura. Però menzognere mi ha funzionato. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché sono nudo, perché ho paura. Perché la parola funziona anche se è di menzogna. E così la parola di verità pure funziona alla lunga, ravvivando il desiderio. Cioè, perché si raccontano questi episodi? Non è per raccontare storielle, è per ravvivare in noi i desideri positivi che tutti abbiamo dentro. Vedendoli realizzati in uno, il racconto proprio trasforma anche il lettore. Perché noi in fondo siamo il racconto che facciamo di noi, ed è sempre possibile un duplice racconto. O secondo le paure, e puoi scrivere romanzi infiniti in 50 tomi, fatti quelli, ecco, comincia a scrivere anche l'altro e ti accorgi che è più interessante ed è più originario, oltre che più originale e vitale. E noi viviamo di fede, o nella paura o nel desiderio. Qualunque azione è un'azione di fede, anche la scienza parte da un'ipotesi, se presti fede verifichi se è vera, se non presti fede la trascuri, anche se è vera non la verifichi. Cioè, ogni cosa, e ogni cosa che faccio la faccio perché ho fiducia di poterla fare, se ho paura di non farla non la faccio e non esiste. Quindi proprio domina ogni nostra azione la fede, nel desiderio o nella paura. Per questo tutte le volte che Dio appare nell'Antico Testamento, per 365 volte, dice non aver paura, non aver paura, non aver paura. Difatti per dominare bisogna incutere paura. E questo lo sappiamo benissimo in politica e in tutto. Per uccidere bisogna incutere paura.
Volevo chiedere, Silvano, come mai i morti a cui abbiamo voluto bene, noi dobbiamo tanto pregare per loro, visto che ormai sono nella vera vita, nella luce di Dio, non sono piuttosto loro che dovrebbero pregare per noi? Che siamo su questa terra in cammino,
e di fatti
hanno bisogno delle nostre preghiere veramente.
Ma io credo che siamo noi che abbiamo bisogno delle loro, e dopo sai quelle cose lì sono anche cose che uno si mette dentro, forse per la paura che ha lui della morte, così teniamo buoni i morti. non so io, come certi popoli che venerano il diavolo perché Dio è buono, quindi non ci fa del male, ma il diavolo ci fa di quel male, quindi prestiamo culto e teniamolo buono. Cioè sotto c'è spesso una mentalità proprio anche negativa, che non è cristiana, non è evangelica.
È necessario pregare per i morti.
Può essere saggio, ma soprattutto per i vivi, e pregare i morti per i vivi anche, sì. Sono nostri intercessori.
Guardando l'immagine della processione del defunto, del ragazzo, mi è venuto in mente il modo di celebrare i funerali una volta e la percezione che si avevano nella società, no? Quando c'era il carro funebre, la processione, c'è tutta una maniera di intendere la morte. Poi, invece, guardandola, vivendola oggi, nel senso qualcuno che muore, oppure anche come è presentata dalla televisione, sembra che sia quasi anche essa un prodotto di consumo. Ma la mia domanda era questa.
Fai la domanda, che questa, lenta,
sì,
che
questa
la
era la premessa. Sì, perché... Ma la percezione che si ha della morte, visto che lui tu hai esperienza in Sud America o in Africa, volevo sapere se è un problema questo cambiamento di visione della morte occidentale, oppure è diverso la maniera di vivere la morte, non so, in Sud America, in Africa, in posti in cui non sono stato. Ecco, volevo sapere questo.
Ecco, certamente c'è qualcosa di diverso, ecco, io non c'ero 1000 anni fa, quindi non so com'era, ma qualche tempo fa c'era una pratica della vita e della morte diversa. La morte non era il grosso tabù, erano altri tabù. Oggi veramente c'è il tabù della morte, si vive nel delirio del no limits, dell'andare avanti all'infinito, come se la vita fossimo condannati a vivere costantemente una vita di decadimento fino alla fine, facendo finta di essere giovani. Invece no, la vita ha un principio, ha una chiusura e c'è qualcos'altro. Ecco. Certamente una volta c'era una sapienza, oggi non c'è più questa, anche perché la sapienza la si apprende, oggi si apprende qualcos'altro. Però, dico, uno la può apprendere lo stesso. E credo che le principali angosce oggi non sono certo i vari tabù dell'età vittoriana o quando è nata la psicanalisi, ma sono cose più profonde come la morte e il senso della vita. Non è certo il tabù del sesso, perché non è più un tabù. Cioè, il vero tabù è perché stiamo al mondo oggi. Si può dirlo tranquillamente. E non se ne può parlare. Siamo qui per riprodurci e per produrre e per consumare. No, Dio, per favore, non si può. Cioè, è annullata la dignità dell'uomo. E certamente oggi non abbiamo coscienza della dignità dell'uomo, se non ammazzeremmo mezzo mondo per espiantare a loro qualche organo, un po' di petrolio o altre cose. Siamo abominevoli. Per intenderci. Per questo è importante questo testo per noi, per liberarci da quell'ossessione implicita che poi governa le nostre azioni in modo tragico.
Io volevo sapere che differenza c'è e che relazione c'è tra il giudizio particolare e il giudizio universale.
Non ho ancora provato né l'uno né l'altro. Conosco l'esame particolare che cerco di fare ogni giorno e l'esame generale che cerco di fare ogni giorno, mettendomi davanti a Dio e mettendo le mie azioni davanti a Lui. Ecco.
Ma nel credo, quando si dice proprio che giudicherà i vivi e i morti e il suo regno non
sarà fine... Sì, sì. Ecco. Vuol dire che il giudizio spetta a Lui, grazie a Dio. Sarà un giudizio da Dio. Il suo giudizio è la croce dove ha dato la vita per tutti gli uomini, in il grande giudizio di Dio. Infatti dobbiamo vivere del giudizio di Dio, che è il suo amore su di noi. Per questo ha detto: non giudicate, non condannate, perdonate. È quel che fa Lui. Chi ci giudica? Il figlio dell'uomo, no? Verrà a giudicare. E chi è il figlio dell'uomo? Colui che perdona i peccati, si mette nelle mani degli uomini e viene a dare la vita per gli uomini. Questo è il nostro giudice. Colui che dà la vita per noi sulla croce. Questo è il giudizio di Dio. Gli altri sono i nostri giudizi su Dio, che sono molto negativi. Possiamo...
Forse ci dovremmo anche abituare a pensare un po' più, ad avere orizzonti un po' più vasti, a pensare un po' più in grande, che questa vita è già la vita eterna, insomma, che ci sarà la morte, ma è un passaggio. Di fatto viviamo già la vita divina, cioè abituarci un po' di più a questa idea.
Sì, la vera alienazione dell'uomo è togliere i desideri di felicità, di futuro, cioè la vita eterna. Lo si riduce a un meccanismo depravato, dico che i meccanismi non sono depravati, perché lo deprivi della sua essenza, che è il desiderio, che è la vita. Quindi lo riduce all'infelicità somma, che è infelice, fa infelicità e fa morte. Quindi proprio il grosso tabù della nostra epoca è avere parlato di averci alienato la nostra parte più vera, il desiderio di vita. Quindi va ripreso. Ed è aver messo in primo piano la morte, la metti in primo piano esorcizzandola, chiaro. Perché se la fai vedere la capisci, la manovri, la interpreti, ma se la rimuovi basta, sei dominato. Potremmo chiudere, sai con cosa? Col Nunc Dimittis, che è il cantico
sempre in Luca,
capitolo secondo. Il cantico di Simeone, che arrivate a 80 anni c'ha in mano il Signore della vita e lo abbraccia, e allora può finalmente dire quel che diciamo anche noi, capitolo secondo, versetto
29. 32. Luca 29, cioè 2, 29, 32.
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.